Ciao, io sono Silvia Boccardi.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
Da Roma è tutto, linea a Glasgow. Negli ultimi giorni non si è parlato d'altro che del G20 che si è svolto nella capitale e che ha gettato le basi per la 26esima conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si è aperta in Scozia. A Roma i leader della più grande economia del mondo hanno approvato una Global Minimum Tax, un'aliquota fiscale minima globale che si applicherebbe ai profitti delle imprese multinazionali con almeno 750 milioni di euro nei paesi in cui opera. Ma hanno preso impegni un po' vaghi sulla questione più pressante del cambiamento climatico. E ora, per dirla con le parole di Bojo, se fallisce Glasgow, fallisce tutto. Per capire bene che cosa sta succedendo, oggi abbiamo con noi Alberto Guidi, Research Assistant dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Ciao Alberto.
Ciao Silvia, grazie dell'invito.
Senti Alberto, spiegaci un attimo quanto sono legate queste due conferenze, perché si è parlato molto delle due conferenze come se appunto fossero legate da un filo, ma è veramente così?
Guarda Silvia, mai come quest'anno esiste un vero fil vert fra i due appuntamenti. Non è una coincidenza la breve distanza con cui si susseguono. Infatti le discussioni portate avanti anche fra fatiche tra i leader del G20 sul clima avranno così una loro naturale prosecuzione alla COP26, dove però verranno elevati non solo a una riunione tra 20 paesi, ma fra 190 paesi, con criticità ulteriori, ma anche con ambizioni che si sperano ulteriormente accresciute a livello globale. Per dirla con le parole del segretario generale dell'ONU, Guterres, dopo il G20 le speranze sono disattese, ma non sepolte. Ecco, alla COP il compito almeno di non affossarle ulteriormente.
Scusami un attimo, Alberto, proprio su questo, per capirci, perché appunto in questi giorni abbiamo sentito tantissime notizie di quello che è successo a Roma e di quello che sta succedendo a Glasgow. Proviamo a fare un bilancio a metà strada dopo che i grandi leader si sono incontrati. Proverei a farlo su tre macro temi. Il primo sicuramente è quello che tu hai già citato, che è stato un po' il cornerstone delle discussioni e su cui sicuramente si concentra la più grande attenzione almeno dei paesi occidentali, cioè l'ambiente. Raccontaci che cosa di buono è uscito da queste discussioni.
Guarda, per la prima volta al G20 si è messo nero su bianco l'ambizione di provare a contenere l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5 gradi, con sforzi quanto mai immediati e necessari. Non era assolutamente scontato. Altra buona notizia è la fine dei finanziamenti statali diretti a nuove centrali a carbone all'estero, considerando come il carbone è il più grande contributore al cambiamento climatico. E notizia di ieri, tra le 100 firme dei leader che hanno promesso 20 miliardi di dollari alla COP26 per porre fine alla deforestazione entro il 2030, c'è anche quella di Bolsonaro. È abbastanza ironico considerando come il presidente brasiliano conta più di un'accusa al Tribunale Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità dovuti alle sue politiche ambientali.
Eppure ha firmato anche lui. Wow,
eppure ha firmato anche lui, non male.
Good news, ma direi che non è tutto oro quello che luccica, no Alberto?
E così volete smontarmi questa bellissimo esatto. Dream di una COP26, di un G20 che in qualche modo hanno svoltato per il pianeta.
Mi spiace Francesco, ma oggi noi sai che a Globally cerchiamo di guardare le cose da più punti di vista, ecco, e purtroppo non c'è solo il punto di vista positivo.
Va bene, guardiamo il bicchiere mezzo vuoto.
Il bicchiere mezzo vuoto passa da quello che può apparire un dettaglio insignificante nella dichiarazione di leader del G20. Infatti si parla di ridurre a zero le emissioni non per il 2050, ma entro o attorno alla metà del secolo. Mm-hmm. Un'ambiguità che lascia spazio e flessibilità per quei paesi come la Cina, la Russia e l'India che non intendono tagliare le loro emissioni prima del 2060.
Quindi molto vago.
Cioè, molto vago.
E non si dice neanche se per caso questo è usano il calendario ebraico, no? Cioè, come dire, cioè, c'è un impegno, ma insomma ancora resta nel vago. Cioè, la buona notizia è che si arriva a decidere l'1,5 gradi comunque come obiettivo macro, più o meno. La cattiva notizia è che non si mette un vero, una vera deadline, una vera scadenza, è questo?
Esatto, per sintetizzare è stato definito un bellissimo contenitore, quello degli 1,5 gradi, ma se poi vai a vedere dentro di contenuto ce n'è pochino, per cui resta un po'...
Ancora troppo poco.
Esatto, ancora troppo poco, soprattutto se si considera che non c'è stata neanche una data per la fine dei sussidi ai combustibili fossili o per la fine dell'utilizzo del carbone come mezzo di combustione.
Ok, allora, ottimo. Queste bad news su ambiente ribilanciano un po' il fatto che comunque tanti si sono trovati e hanno in qualche modo si sono accordati su alcuni obiettivi, anche se rimangono ancora vaghi. Proviamo ad andare su un altro macro tema, che può essere un tema invece forse più caro ai paesi meno ricchi, che è il tema dei vaccini. È un tema che nello scorso anno ci ha in qualche modo riempito la testa, era il nostro interesse primario, adesso che noi ce l'abbiamo è un po' meno interessante per noi, rimane però molto interessante, molto importante per tutti i paesi in via di sviluppo. Ecco, su questo quali sono le buone notizie, Alberto?
Allora, su vaccini abbiamo una buona notizia, che è sicuramente l'estensione fino alla fine del 2022 del programma globale per la produzione e l'accesso equo alle dosi, chiamato COVAX, e è stato anche stabilito un obiettivo comune globale. Entro la fine di quest'anno il 40% della popolazione di tutti i paesi del mondo, e non come spesso viene scritto sulla stampa, è stato anche detto dal Draghi, il 40% della popolazione di tutto il mondo, deve essere vaccinato.
È una differenza fondamentale effettivamente, perché vaccinare il 40% della popolazione mondiale è un conto, e ci siamo vicini, no Alberto? Siamo al 39%.
Al 39, sì, esatto.
Siamo molto vicini, ma dire vaccineremo il 40% della popolazione di ogni paese, ecco, questa è cosa molto diversa, perché da noi ovviamente siamo molto più avanti del 40%, ma ci sono molti paesi, soprattutto i più poveri, che hanno più difficoltà. Però la good news è che qui noi ci siamo detti, ci impegniamo a vaccinare il 40% della popolazione di ogni paese del mondo entro il 2022, e questo è una dichiarazione molto importante, perché da noi i vaccini sono diventati una questione, come dicevo prima, meno rilevante. Per il mondo meno ricco è invece fondamentale per riuscire ad andare oltre questa pandemia, che è anche una pandemia economica, l'abbiamo chiamata.
Esatto,
ovviamente ci sono anche in questo caso, immagino, e Silvia ti precedo, non è tutto oro quello che luccica, cioè
bravo.
Ci sono anche delle questioni che non sono state affrontate o che comunque mettono, cioè ci sono delle nuvole su questo sole dell'obiettivo del 2022.
Esattamente, perché bellissimo l'obiettivo, bellissimo avere un'estensione di COVAX, però se poi COVAX non funziona allora abbiamo un problema. Infatti i colli di bottiglia attuali non sono come durante i primi mesi della pandemia nella produzione di vaccini. Ogni mese si produce circa 1,5 miliardi di dosi, quindi ci sarebbero sufficienti dosi per tutti, ma queste dosi tramite COVAX non vengono distribuite adeguatamente. Così, soprattutto grande parte dell'Africa si trova con problemi nell'avere accesso alle dosi, che ritarderanno il raggiungimento dell'obiettivo del 40%, almeno secondo le stime attuali, la primavera del 2022.
Ok, sì, insomma una situazione direi abbastanza drammatica. È uno dei temi che a me appassiona di più, ed è da tempo che si dice, no? Che finché continuiamo a non vaccinare alcuni paesi o comunque a non raggiungere una copertura elementare, anche base, le varianti continueranno a crearsi e la pandemia non finirà mai. Quindi direi che questo è un obiettivo abbastanza fondamentale.
Esatto, cioè l'obiettivo del G20 italiano era: siamo entrati nella pandemia tutti insieme, ne usciamo tutti insieme, però probabilmente una parte del mondo ne uscirà molto prima dell'altra.
Sì, è come dire, abbiamo un obiettivo, bellissimo obiettivo, e noi siamo molto felici che questo obiettivo sia stato rinnovato anche per il 2022 con questi grandi target, però è un obiettivo a cui un po' mancano le gambe, mancano gli strumenti operativi per arrivare a questo obiettivo, a questi risultati. Ed è molto importante, ed è spesso quello che accade nelle riunioni multilaterali, grandi impegni, ma poi mancano gli strumenti operativi per arrivarci.
Esattamente, purtroppo.
Invece, parlando di economia, che è un po' uno dei temi fondamentali da cui poi dipendono anche tutti gli altri, all'inizio del podcast abbiamo nominato la Global Minimum Tax. Ci puoi spiegare un attimo quindi quali sono i vantaggi, i good points che sono arrivati da questo G20, che potrebbero arrivare anche da questa COP?
Ecco, su economia si potrebbe addirittura azzardare la parola successo, per quanto è stato deciso al G20. Perché la tassa minima globale che tu hai citato è una vera e propria rivoluzione che potrebbe finalmente porre fine alla corsa al ribasso sulle tassazioni delle grandi società e, altro dettaglio non da poco, tasserà anche i giganti del digitale nei luoghi dove non hanno presenza fisica. Quindi, le scarse tassazioni per i vari Google o Amazon potrebbero essere solo un ricordo del passato. Si stima che a livello globale questa nuova tassa garantirà 150 miliardi di dollari in entrate fiscali aggiuntive. Non una cifra irrisoria per paesi che comunque devono rilanciare la propria economia post pandemia.
Ottimo.
A questi soldi si aggiungono poi anche i 650 miliardi dati dal Fondo Monetario Internazionale, che dovrebbero riuscire a rilanciare l'economia di quei paesi con delle finanze un po' più traballanti, specie
più in difficoltà. Quindi guardiamo all'Africa, no?
Sì, c'è molto focus sull'Africa, a cui andranno 100 miliardi di questi 600 previsti dal Fondo Monetario, e altra misura introdotta dal G20 italiano è l'estensione della sospensione dei pagamenti sul debito per tutti quei paesi con debiti eccessivamente alti. Basta pensare che circa 46 paesi prima della pandemia spendevano più in interessi sul debito che per i propri sistemi sanitari.
Wow.
Ecco, con l'estensione di questa misura italiana si pone fine a questa distorsione quanto mai negativa in periodo di pandemia.
Beh sì, diciamo che la pandemia ci ha regalato un mondo in cui tutti siamo un po' più indebitati. Noi che eravamo tra i paesi più indebitati al mondo non siamo più soli, e questo forse ha in qualche modo anche reso più consapevole l'azione globale. Se prima era un interesse di pochi paesi molto indebitati e guardiamoci l'ombelico, adesso è anche una preoccupazione diffusa in tutto il mondo, e quindi anche le azioni è più facile in questo caso. E la buona notizia è che tutti i grandi del mondo si sono messi d'accordo anche in questo senso. Vero è che, come Silvia sa già, qua c'è il bicchiere mezzo vuoto.
Qual è il bicchiere mezzo vuoto? Qual è la fregatura?
Sì, qua però il bicchiere è molto poco vuoto. Si può bere molto, ecco, si può dire, perché sì, la fregatura più grande è che tutte queste misure di supporto e sostegno per la negoziazione del debito creano una sorta di effetto stigma, per cui i paesi che vi aderiscono vengono un po' malvisti dai mercati. Ed è successo per l'Etiopia, ad esempio, un declassamento dei propri titoli pubblici perché ha aderito a queste misure. Non è stato risolto questo problema, ma comunque restano denaro sonante, non solo.
Economia, insomma, i temi li avevamo già sentiti alcuni nel corso dell'anno, come la Global Minimum Tax, però il risultato è abbastanza positivo, anzi direi positivo, potremmo dire. Su vaccini e su ambiente, diciamo che dal punto di vista del desiderio e degli obiettivi, molto positivo. Dal punto di vista delle gambe operative per mettere a punto e in funzione questi obiettivi, ancora insufficiente. Vediamo se queste settimane di negoziati alla COP ci regaleranno altre emozioni e altri, come dire, piccoli dettagli da poter aggiungere alla questione ambiente, però ecco, siamo ancora in uno stadio che non stravolge la situazione attuale. Certo, è un piccolo passetto, come tanti giustamente diranno, alla fine di questi negoziati, perché stiamo arrivando a una consapevolezza globale, non c'è più il dubbio o qualcuno che nega il cambiamento climatico, cosa che fino a 2 anni fa non era scontata, e anzi alla Casa Bianca c'era qualcuno che negava il cambiamento climatico, però non è ancora abbastanza. Io però so, Silvia, che tu hai un'ultima domanda per Alberto per chiudere questo capitolo grandi conferenze multilaterali.
Penso che sia importante, diciamo, far notare, così come dicevi giustamente tu, Fra, che fino a poco fa c'era la Casa Bianca qualcuno che negava il cambiamento climatico, che in questo momento ci sono alcuni leader che mancano dalla conferenza, dalla COP26. abbastanza rilevanti, direi anche, quindi Xi Jinping,
come al G20,
Putin,
del resto.
Bolsonaro, esattamente. Questi, diciamo, è evidente che il fatto che manchi il leader non significa che manchi la delegazione o che manchino i paesi di per sé, ma direi che è, a livello simbolico, diciamo, è abbastanza importante. Poi questi leader per un motivo o per l'altro hanno trovato, diciamo, scuse diverse per non essere lì, scuse o non scuse, insomma ragioni diverse per non essere a Glasgow o a Roma. Però ecco, Alberto, volevo chiederti che valore ha questa conferenza e queste conferenze senza di loro?
Sono assenze che fanno rumore, non si può non ammetterlo, perché comunque la Cina è il principale paese emettitore al mondo, con una quota di circa 30% delle emissioni globali. La Russia è fra i primi 5 ed è uno dei principali produttori di combustibili fossili. Quindi, anche se c'è la presenza di una delegazione, l'assenza di un leader con cui intavolare delle discussioni bilaterali o con cui cercare un rapporto più diretto rende qualsiasi discussione in salita. E purtroppo sia a Roma sia a Glasgow abbiamo dovuto fare i conti con questa situazione. Però stavolta si può guardare il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista: almeno c'era un paese come l'India, che anch'esso è tra i principali paesi emettitori, che però si è comunque seduta al tavolo delle negoziazioni per trattare, presentando un proprio punto di vista sul cambiamento climatico, che è comunque distante da quello delle altre nazioni e economie sviluppate, ma si cerca un compromesso, ecco.
Sì, possiamo dire forse che l'assenza di Xi e di Putin manda un po' all'aria uno degli obiettivi che anche la presidenza italiana si era posta, quello un po' di ricucire le fratture che nel sistema multilaterale e tra i grandi del mondo in questo momento permangono, esistono e che erano plastiche proprio nell'assenza di Xi e di Putin, che così come hanno fatto per l'Afghanistan, dove hanno creato un tavolo alternativo, così come hanno fatto per altre crisi del mondo o comunque per tante questioni importanti, creano dei tavoli paralleli in cui loro sono a capotavola, non come la COP26 o il G20, che sono strumenti creati dall'Occidente, a cui loro sì sono degli attori importanti ma non sono sicuramente a capotavola, proprio per in qualche modo riaffermare la loro capacità e la volontà di creare un sistema alternativo o comunque concorrente a quello che già esiste. Questo è molto importante, chiaro, una cosa macro, non sto dicendo qualcosa che si tocca con mano, ma è evidente che se questi mancano da questi tavoli anche per affermare un principio, cioè quello che loro sì partecipano ma non vogliono partecipare da protagonisti a qualcosa che non hanno apparecchiato loro, a una tavola che non hanno apparecchiato loro.
Certo.
Ecco, questa è molto importante e lo vediamo in tantissimi teatri, lo vediamo in tantissimi podcast in cui abbiamo raccontato come il comportamento di questi paesi è diverso dagli altri, è diverso proprio per sottolineare questa diversità, questo mondo e questa volontà di creare qualcosa di alternativo. Ecco, chiudo questo piccolo inciso ringraziando tantissimo Alberto per questo bilancio che ci hai fatto fare di questi giorni negoziati.
Grazie a voi.
E Silvia, io direi che ci diamo appuntamento la settimana prossima.
Come sempre, ci sentiamo tra una settimana e vedremo anche come andrà avanti questa COP26, con bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto. Alla prossima.